tecnologie.
Non c'eri di sera?
Come no?
Come
sì, c'era, c'era. Come no?
Areopago, che significa la collina di Ares e poi è diventata la collina di Atena, c'era il tribunale supremo, il Bureuterium, dove nella primavera del 399 a.C., questo è il nostro tempo diacronico, no? Si è svolto uno dei più celebri processi che la storia ricordi, il processo a Socrate. Anche
99 avanti Cristo, questa sera siamo
nel 399. Anche in virtù di questo famoso processo, il verdetto per Socrate, lo sapete, lo condanna a morte, vale a dire in virtù delle opere che sono state composte sulla scia di questo avvenimento, Atene ha assunto una caratteristica particolare. Atene è Atene anche per questi motivi storico-letterari, filosofici. Con il processo e la condanna di Socrate, con le opere che descrivono questo avvenimento, la parola Atene, oltre a definire una città con tutte le cose materiali che contiene, ha cominciato a definire una categoria dello spirito. E un percorso in funzione della didattica, della lettura e della scrittura deve occuparsi di questo aspetto, delle categorie dello spirito. Sono quelle categorie che non perdono mai di valore, sul borsino dell'intelligenza. Quindi, e per poterci occupare meglio di Atene, come categoria dello spirito questa sera, come abbiamo preannunciato la scorsa settimana, siamo a Roma, siamo nei Palazzi Vaticani e precisamente ci troviamo nella stanza della segnatura. Abbiamo anche preso in prestito, come vedete, una delle opere che sta nella stanza della segnatura. La dobbiamo restituire poi. No, con il contributo non si riesce ad acquistare. Anche perché non è in vendita. Cioè, in questa stanza, e poi capiremo perché è una sala, ma si chiama stanza, c'è un'opera che in un viaggio di studio così congegnato non possiamo fare a meno di prendere in considerazione, perché è proprio questo oggetto culturale che ha amplificato il concetto di Atene come categoria dello spirito. Quest'opera è molto famosa ed è anche difficile da leggere senza possedere gli strumenti necessari che si acquisiscono mediante un percorso di studio, anche se è un'opera molto utilizzata, no? Soprattutto per pubblicizzare molte cose, no? Poi, il territorio della sapienza poetica orfica che stiamo per attraversare si configura anche con quest'opera, con questo straordinario oggetto culturale che Papa Giulio II, e lo abbiamo evocato la scorsa settimana durante il rituale della partenza, ha commissionato e ha fatto eseguire. E noi non possiamo non approfittare di questa occasione, e quindi il nostro percorso, che ha preso le mosse dalla via del rispetto della legge, deve procedere quest'anno su due corsie. Una corsia, tanto per complicarci un po' la vita, ma a forza di semplificazioni e di situazioni sbrigative, finiamo per far finire anche la democrazia. Quindi evidentemente ad Atene questa parola significa qualcosa, no? Dove le cose si complicavano, non si semplificavano per fare la democrazia. Quindi complicavano dal punto di vista della riflessione, della macchinosità per prendere le decisioni, ma per cercare di aumentare il tasso di partecipazione nelle decisioni. Deve procedere su due corsie, una corsia che attraversa lo spazio dell'affresco rinascimentale, l'oggetto culturale con il quale stiamo prendendo contatto è un affresco, e una corsia che passa per il territorio dell'Ellade, lastricata soprattutto questa corsia da opere letterarie, e il territorio dell'Ellade noi lo possiamo immaginare, lo costruiamo con il nostro immaginario. I personaggi raffigurati sul territorio dell'affresco al quale ci stiamo avvicinando hanno un posto d'onore, una corsia preferenziale nei palazzi vaticani, vale a dire nel cuore del potere culturale della cristianità, ma hanno operato sul territorio dell'Ellade, su un'altra corsia, e hanno prodotto le loro opere creando un pensiero alternativo a quello del cristianesimo. Tuttavia, vedete, attraverso un'efficace, straordinaria operazione intellettuale, il cristianesimo si è affermato culturalmente in tutta l'ecumene, proprio non rifiutando, ma percorrendo con mille difficoltà il cammino della sapienza poetica orfica. Quindi non escludendo, ma includendo, facendo proprio questa cultura e preservandola anche, conservandola anche come patrimonio dell'umanità. Ora, il primo, questo deve servire di ammonimento per oggi che si tende invece ad escludere, no? Ad escludendo piuttosto che includere, no? Culture altre, no? Naturalmente mediandole con le proprie, no? Ma trovando dei punti di contatto, no? Non cercando lo scontro. Il primo passo di questa efficace e straordinaria operazione intellettuale lo abbiamo visto compiere leggendo nell'itinerario della scorsa settimana la seconda parte del capitolo 17 degli Atti degli Apostoli, ricordate? Che racconta il fallimento del tentativo compiuto da Paolo di Tarso nell'anno 51 di predicare ad Atene sull'Areopago la resurrezione del corpo di Gesù. Lì capisce che doveva parlare dell'anima prima che del corpo. E ci pensa, comincia a ragionare su questo, comincia a riflettere su questo. Gli intellettuali ateniesi lo ascoltano, ma non lo prendono sul serio. Il corpo materiale è considerato dalla sapienza orfica, dalla sapienza greca, come la prigione dell'anima, e deve morire e decomporsi proprio per lasciare libera l'anima alla sua immortalità. Ma il concetto dell'immortalità dell'anima non è ancora entrato pienamente a far parte del bagaglio dottrinale del cristianesimo. Paolo capisce che invece è necessario cominciare a riflettere su questo. E Papa Clemente Romano, che abbiamo incontrato la scorsa settimana e lo incontriamo spesso nei nostri percorsi, nello scrivere intorno all'anno 95 il testo definitivo degli Atti degli Apostoli, che è il primo catechismo, non è un libro di storia degli Atti degli Apostoli, è il primo catechismo della cristianità, nel raccontare l'episodio della predicazione di Paolo sull'Areopago, fa dal punto di vista dottrinale un passo decisivo nella direzione della cultura greca. E c'era già tutto un fermento a questo proposito nelle chiese d'Oriente. Ora, se rileggiamo le ultime righe del capitolo 17 degli Atti degli Apostoli, che abbiamo già letto come prerequisito la scorsa settimana, siamo in grado di capire bene il valore e l'importanza di questo primo passo compiuto da Clemente Romano, che crea un'apertura decisiva della dottrina del cristianesimo verso l'acquisizione del concetto dionisiaco, che si era imposto da secoli nelle ecumene, dell'immortalità dell'anima, oltre alla notizia più ostica da presentare, della resurrezione del corpo. A questo punto questi due elementi, questi due canali culturali, il concetto dionisiaco dell'immortalità dell'anima e il concetto cristiano della resurrezione del corpo, cominciano a convivere, e questa idea si dimostra la carta vincente per la nascita della cristianità. E rileggiamo e commentiamo gli ultimi tre versetti, 32, 33, 34 del capitolo 17 degli Atti degli Apostoli, per riprendere la nostra strada. Appena sentirono parlare di resurrezione dei morti, alcuni dei presenti cominciarono a ridere, altri invece gli dissero: su questo punto ti sentiremo un'altra volta. Clemente Romano, che ha scritto questo testo, vuole mettere in evidenza che l'ostico e materiale concetto della resurrezione del corpo non esclude l'idea ben radicata culturalmente dell'immortalità dell'anima. E quindi il dibattito non si era concluso ai tempi di Paolo, circa 40 anni prima, ma era necessario riflettere e rimandare la decisione. Clemente fa un passo decisivo cominciando ad utilizzare concetti orfico-dionisiaci per costruire appunto la dottrina del cristianesimo, il protocatechismo. Così Paolo si allontanò da loro. Alcuni però lo seguirono e lo presero sul serio. Tra questi vi era anche un certo Dionigi, uno del consiglio dell'Areopago. Attenzione, questa allegoria, già l'abbiamo ricordata la scorsa settimana in partenza, è decisamente significativa e contiene uno straordinario stratagemma intellettuale. Paolo ad Atene non ha successo, ma viene seguito, leggiamo negli Atti degli Apostoli, da Dioniso, cioè da un certo Dionigi. E quindi è bene ascoltare e apprendere le importanti parole chiave che Dioniso, cioè che la cultura orfico-dionisiaca, ha da insegnarci. Ecco, quindi sull'Areopago Paolo non convince nessuno, ma incontra un certo Dioniso, incontra Dioniso, uno che coltivava la cultura sull'Areopago, la cultura orfica, e poi una donna di nome Damaris. Anche questo è un personaggio allegorico, no? Come Dionigi. Abbiamo già studiato la scorsa settimana che il nome Damaris deriva dal verbo greco Damaso. Difatti c'è anche un San Damaso, è uno di quei santi di principio, no? Figure che è difficile trovare, ecco, come figure storiche, no? Sono figure ideali per fare catechismo. È dal verbo Damaso, che significa seguire una nuova via, intraprendere una nuova strada. E quindi Damaris è colei che segue una nuova via, ed è, afferma Clemente Romano, con previdente abilità intellettuale, l'allegoria della Chiesa che deve incamminarsi sulla via di Dioniso. E alcuni altri, e incontra alcuni altri. Vedete, sul punto 1 del repertorio, Papa Giulio II, quando nel 1508, quindi 500 anni fa, come sappiamo, celebriamo anche i 500 anni della scuola di Atene, nel 1508 deve giustificare davanti al collegio cardinalizio, guardate, c'era anche da spendere una bella sommetta di denaro, quando deve giustificare la sua volontà di far realizzare nel Palazzo Vaticano un affresco come questo, dal contenuto provocatorio, che descrivesse il movimento della sapienza poetica ortica, scrive, lo leggiamo dai suoi diari, seguiteli: si dispone il dipingimento di un affresco che possa portare nelle venerande stanze la colonna di Dionigi, che fu l'appoggio dell'apostolo Paolo nell'Areopago ateniese, la cui memoria giunge qui attraverso gli atti degli apostoli per la saggezza del magistero clementino. Per capire queste quattro righe abbiamo dovuto compiere l'itinerario della scorsa settimana e l'inizio dell'itinerario di questo. Non si possono semplificare le cose, soprattutto sul piano della cultura. Rileggetevele poi queste quattro righe, vedete che cosa dice Giulio II. Cioè il suo è un intento molto preciso. La cultura a questo punto, diciamolo, che noi abbiamo utilizzato la cultura orfica, mettiamola nelle nostre stanze. Se non fosse stato per la cultura orfica, probabilmente noi non saremmo mai arrivati fin qui. Quindi vuol dire che Dio ha voluto questo, no? Abbiamo fede, invece di fare la cultura viene, è la strada, è la corsia che Dio privilegia per evangelizzare. Per quello che Papa Giulio II ultimamente, nel secolo scorso, è stato rivalutato dagli storici come Papa rinascimentale. Tutti i papi rinascimentali sono un po' birichini, insomma. Cioè, non è che Giulio II non fosse birichino, anzi, ma non era birichino, era una persona dalla fortissima personalità. Quindi, però è chiaro che nel suo modo di fare c'è qualcosa di, tra virgolette, rivoluzionario. E tutti in questo momento quindi abbiamo capito che cosa significano queste parole, ma per capire, vedete, è necessario intraprendere un percorso in funzione della didattica della lettura della scrittura. Si deve affermare che Giulio II ha una lungimiranza intellettuale eccezionale, e non è giusto ricordarlo soprattutto perché, vestita l'armatura, così faceva, sparava cannonate contro le città dello Stato Pontificio. Beh, aveva anche le sue ragioni, ma incontreremo più da vicino a suo tempo questo personaggio. Giulio II è cosciente che l'affresco da lui commissionato, attraversato da una delle corsie su cui compiremo il viaggio di studio di quest'anno scolastico, è il punto d'arrivo di un itinerario intellettuale durato circa 1450 anni, e ora per noi che siamo all'inizio di questo viaggio rappresenta un ulteriore punto di partenza per conoscere e per capire la nostra identità culturale, la nostra identità umana. L'affresco commissionato da Giulio II, al quale ci stiamo avvicinando, si colloca all'inizio dell'età moderna, e molti di voi ricordano che nell'anno 1999, quindi alla fine del secolo scorso, 2000, abbiamo voluto che fosse proprio questa immagine, questa icona straordinaria a traghettarci nel nuovo millennio. In un tempo in cui l'età moderna sembra essersi conclusa per lasciare il posto ad una non ancora ben precisata età della storia del pensiero umano, un'età che è stata denominata inizialmente dagli anni 50 del Novecento postmoderna. No? Ma guardate, questo termine, come sapete, è già passato di moda. Quindi noi dobbiamo concorrere a dare un altro nome a quest'era, no? Fra 500 anni diciamo, devono passare più o meno, beh, se lo darete un nome. Noi apparteniamo, siete tutti giovanissimi, noi apparteniamo, volete non avere 500 anni davanti a voi, insomma, usiamo il tempo diacronico o no? Allora noi potete anche inventarvelo subito un nome da dare a quest'era che verrà. Noi apparteniamo ad una generazione che sta vivendo all'interno di un'epoca di transizione, dobbiamo rendercene conto, perché se ci sfugge questo dato perdiamo l'orientamento. Sono passati quindi già quasi 10 anni da quando abbiamo osservato da vicino quest'opera e ora siamo sollecitati a tornare ad osservarla, perché il contenuto del percorso di quest'anno, le parole chiave, le idee cardine che formano la sapienza di Socrate, di Platone, di Aristotele, è speculare a questo famoso oggetto culturale dal titolo inequivocabile, la scuola di Atene. Ogni tanto in questi anni qualche studentessa o qualche studente mi ha sempre chiesto: perché non si rifà una passeggiata nella scuola di Atene? Io ho risposto che sarebbe stato necessario aspettare l'occasione, cioè attendere che un percorso passasse in prossimità di Atene tra il V e il II secolo avanti Cristo. Ebbene, questa occasione adesso si presenta. Devo dire la verità, io ho cercato di resistere alla tentazione di passare di qui. Ma perché, direte voi? Difatti, quando ai primi di giugno ho iniziato ad occuparmi degli itinerari didattici di questo percorso, mi sono detto: semplifica le cose, procedi in modo lineare sul catalogo dei dialoghi di Platone, sul catalogo della fisica e della metafisica di Aristotele, tira il fiato, dedica più tempo a camminare piuttosto che a stare seduto davanti al computer. Insomma, io cerco di resistere sempre a tutte le tentazioni, che pretese, ma non resisto quasi mai alle tentazioni derivanti dai percorsi scolastici, a costo di farli diventare più pesanti di quello che sono. Quindi voi sapete che dovete armarvi di pazienza. E così non ho resistito. Ci sono dei motivi per cui ho ceduto alla tentazione. In primo luogo, non ho potuto resistere per via di un paradosso. Cedere alle tentazioni intellettuali, cioè complicare le forme e i contenuti delle offerte formative, è un modo per resistere al dilagare dell'ignoranza. Quindi non bisogna opporre resistenza alle complicazioni intellettuali se si vuole resistere. Attenzione a questo verbo, perché oggi si denigrano tutte le resistenze, ma nelle resistenze c'è il resistere. In questo caso, ed ecco il paradosso, per resistere bisogna cedere. Poi ho ceduto alla tentazione anche per disciplina. Che cosa significa? Che cedere alla tentazione a volte può essere una virtù? Beh, questo è un tema che ci spiegheranno a suo tempo Abelardo ed Eloisa. Cioè, ho ceduto alla tentazione anche per disciplina, perché il percorso nel territorio della scuola di Atene del 1999 era composto da fotocopie provenienti da varie pubblicazioni, forse molti di voi si ricorderanno, e poi da scarni elenchi di appunti e da semplici canovacci. Quindi ora si è presentata l'opportunità per mettere in ordine una serie di materiali sparsi diventati quasi incomprensibili, e quindi si è presentata l'occasione di scrivere per intero il testo delle lezioni in modo da poterle collocare sul sito, sui siti della nostra comunità scolastica. Infine, era anche opportuno cedere alla tentazione per motivi didattici. cioè in funzione dell'apprendimento, in funzione della didattica, della lettura e della scrittura, secondo la natura del nostro percorso, perché i personaggi ai quali abbiamo dato appuntamento quest'anno, abbiamo cominciato prendendo contatto con Socrate e che incontreremo strada facendo, sono raffigurati in evidenza dentro a questa grande icona che viene considerata uno dei più importanti oggetti culturali della storia del pensiero umano. Della scuola di Atene ne avete davanti una rappresentazione fotocopiata, è molto artigianale, ma è indicativa, anche perché non è difficile trovare una copia più bella, anche a colori, ce n'è dappertutto, per dilettarsi nell'osservazione. Infatti questa immagine è inflazionata, quasi come quella della Gioconda, alla quale abbiamo dedicato un percorso qualche anno fa, è al sorriso della Gioconda, è tanto inflazionata quanto è poco conosciuta nella sua forma e nel suo contenuto. Quindi non perdete questo foglio, questa fotocopia che rappresenta la scuola di Atene, conservatelo come stampella, come punto d'appoggio, anche perché non potremo riprodurlo ogni volta, è già stato un problema riprodurre questa, ogni volta che ne parleremo ci potrà servire, quindi magari portatela, conservatela, portatela con voi in questi itinerari. Quindi siete pregati di non perderlo, di portarlo con voi a scuola, non è pesante, non è leggerino. E chiediamo una rapida occhiata d'insieme a questa immagine, date una rapida occhiata d'insieme, vediamo che i personaggi della scuola di Atene sono stati collocati ad arte su un grande palcoscenico, vedete? In modo che ciascuna di queste figure possa, con la sua presenza, rappresentare la sua parte. Questa affermazione ci obbliga però a fermarci subito. Perché? Perché la parola palcoscenico ci rimanda inevitabilmente sull'altra corsia del nostro percorso, cioè sulla corsia dell'Elade. E lì noi dobbiamo andare. Infatti, ad Atene, la scorsa settimana, sotto lo sperone di nord-est della collina dell'Areopago, abbiamo individuato il santuario delle Semnai o delle Erinni, ricordate? Le Erinni sono le mitiche dee della vendetta che, secondo la leggenda, avevano perseguitato Oreste, colpevole di aver ucciso la madre Clitennestra e l'amante della madre Clitennestra, Egisto, e qui si trova, abbiamo detto, anche una traccia della presunta tomba del mitico personaggio di Edipo. Ebbene, questi sono tutti segnali, la presenza di Oreste, di Edipo, che caratterizzano un importante elemento culturale che riguarda il rapporto che c'è nella cultura orfica, e questo elemento ci è stato trasmesso, e lo vediamo anche lì, sul nostro affresco di riferimento, tra il teatro e il tribunale, tra la rappresentazione della tragedia e la celebrazione del processo. E su questo complesso tema che riguarda il territorio della tragedia che abbiamo attraversato qualche anno fa, dobbiamo, seppur brevemente e per frammenti, riflettere. Non si può capire la figura di Socrate e anche la figura di Gesù Cristo, se non in rapporto con quel grande apparato culturale che chiamiamo la tragedia. Guardate, e i processi, non solo nell'età antica e non solo nel territorio dell'Ellade, sono avvenimenti molto seguiti dall'opinione pubblica. Guardate oggi che cosa se ne fa dei casi, no? Che rimandano le tribune, cioè la tribuna, se ne fa spettacolo, però non motivo catartico, eh. Se vedete questo Aristotele, che poi incontreremo, forse avrebbe qualcosa da dire. Il modo con cui oggi vengono usati, no, i casi giudiziari, no, contrasta nel modo più assoluto, ecco, con quello che pensava, no? Ma questo è un discorso che riprenderemo a primavera. Dicevamo che i processi sono avvenimenti molto seguiti dall'opinione pubblica perché sono delle vere e proprie straordinarie rappresentazioni teatrali. E quindi c'è un'identità tra il teatro e il tribunale, tra la tragedia e il processo. La letteratura e l'arte figurativa in genere ha sempre riflettuto e prodotto su questo concetto elaborato dalla storia del pensiero umano fin dall'età fiale della storia. Non ci si deve meravigliare che sull'Areopago, su un gradino più in alto rispetto al tribunale, quindi, ci sia un tempio delle Erinni che lega indissolubilmente la rappresentazione della tragedia alla celebrazione del processo. Infatti, se si va a visitare l'Areopago, bisogna andarci con queste tre conoscenze, se no che cosa si vede? Delle pietre. E invece, se abbiamo nella mente questi concetti, ecco che cominciamo a rappresentarsi tutta una serie di situazioni intellettuali molto importanti e molto significative, che rendono il nostro viaggio via più vario ed interessante, direbbe Guareschi del destino, si chiama Giottilde. A questo punto, percorrendo la corsia dell'Ellade, dobbiamo fare una riflessione per capire la dinamica che porta a mettere sullo stesso piano il palcoscenico del teatro e l'aula del tribunale. Il processo di Socrate, così come il processo di Gesù di Nazareth, lo conosciamo non attraverso la cronaca diretta dei fatti, ma attraverso la letteratura tragica. E proprio perché passa attraverso il genere letterario della tragedia, questo avvenimento assume tutta la sua valenza salvifica, catartica, educativa. Insomma, le prime sentenze che vengono scritte nella letteratura del Vangelo sono quelle della tragedia, della passione, della morte di Gesù. E vengono naturalmente scritte con lo stesso genere letterario della tragedia. Per stazioni teatrali, per sentenze, sentenze sono già delle stazioni, no? E quindi, per riflettere in proposito, questa sera dobbiamo percorrere un itinerario che ci porti a capire meglio dal punto di vista culturale il senso del rapporto che esiste tra il processo, che è un ragionamento, che è espressione della mente, e la tragedia, che è un sentimento, che è espressione del cuore. E sarà poi il genere letterario del romanzo a mettere insieme la ragione e la passione. Ma vi rendete conto di quante cose emergono già in partenza in questo caso? E bisogna fare quindi delle scelte e mantenere la rotta sulle nostre due corsie. Ora, nel genere letterario della tragedia greca c'è un tema dominante. Questo tema si intitola La storia dei telopidi, e a molte di voi dice sicuramente qualcosa questo termine. Uno scrittore molto famoso che questa sera dobbiamo incontrare, lo abbiamo incontrato altre volte nei nostri percorsi, ha chiamato questo tema, la storia dei telopidi, la madre di tutte le tragedie. Il termine telopidi deriva dal nome di Pelope. Ricordate Pelope? E Pelope è il mitico personaggio che ha dato il nome al Peloponneso. Il Peloponneso è, guardatelo sulla carta, la scapola di Pelope. Tutti abbiamo due scapole. Una delle tre. La scapola di Pelope. Come mai? Adesso noi, guardate, la storia dei Pelopidi la possiamo solo rievocare in minima parte e in funzione dell'itinerario di questa sera, ma molti di voi nell'anno 2003-2004 hanno viaggiato nel territorio della tragedia, e le lezioni di questo percorso sono sui nostri siti www.inantibagno.it e www.tazzadorzo.net. Quindi chi le vuole rileggere queste lezioni La storia di Pelope è nel suo complesso abominevole e rappresenta un modello culturale molto significativo e drammatico, perché implica, è un mitico racconto di creazione, per giunta, il racconto della nascita di un terribile fallimento per l'umanità che continua a manifestarsi, così come succede nel libro della Genesi, no? Pari pari vanno queste due questioni, no? Della cultura veritica e della cultura orale. Di che cosa si tratta? La storia di Pelope, l'abominevole madre di tutte le tragedie, è una sequenza di vendette, di maledizioni, di gesti criminali, di inganni disgustosi, di omicidi orribili, di tradimenti vergognosi che inesorabilmente ricadono su chi li ha commessi e su anche i figli e i nipoti e via. La storia di Pelope è un modello dal quale non ci siamo più liberati, che continua a ripetersi calco su calco nella tragedia quotidiana, come la cacciata dal giardino dell'Eden, che ci siamo ancora ripresi, cioè da quel mito, da questi miti. Cioè, da che cosa dipende questa situazione fallimentare che pregiudica lo sviluppo spirituale dell'umanità e che richiama la più drammatica delle domande esistenziali? Perché c'è il male? Perché c'è il male? Dio, gli dèi non potevano fare a meno di, già che c'erano, visto che, ma sono davvero onnipotenti, sono davvero onniscienti? Questa è la domanda, no? Che arriva nelle nostre menti, ma già da allora, da 2500 anni. Ce lo ha spiegato con il suo velato pessimismo Erodoto, no? Ve lo ricordate nelle storie? E ce lo spiega anche lo scrittore che stiamo per incontrare. L'essere umano ha preferito prevaricare gli altri piuttosto che coltivare lo spirito di servizio. Ha preferito rincorrere il potere per sé piuttosto che misurarsi con il senso del dovere. E ha preferito, come ci ha insegnato lo scorso anno la sapienza poetica veritica, non rispettare i patti stipulati e trasgredire la legge uguale per tutti. Anzi, se è possibile, me la faccio per me la legge. E gli altri. Questo è il tema esistenziale che emerge dal racconto della madre di tutte le tragedie, ed è per questo motivo che sulla via del rispetto della legge, quella che va dalla Gorala a Leopago, troviamo come ammonimento a pochi passi dall'aula del tribunale il palcoscenico del teatro. Il palcoscenico delle erinni. Che cosa racconta la storia di Pelope? Beh, è necessario ripassare a grandi linee, anche perché probabilmente qualcuno e qualcuno di noi non la conosce ancora e ha bisogno di acquisirne i contorni, e poi bisogna sempre ripassare. La storia di usare dei prerequisiti. La storia di Pelope comincia, beh, nel modo più rassicurante che ci sia, con un invito a pranzo rivolto da un mortale agli dei dell'Olimpo. Tutto bene, insomma. Naturalmente questi avvenimenti sono leggendari, cioè appartengono al grande racconto delle origini e non avvennero mai così come sono, ma proprio per la potenza del mito sono sempre. Come facciamo a conoscerli questi racconti? Chi ce li ha tramandati? Beh, guardate sul punto 2 del repertorio. Beh, c'è un libro in due volumi, io ne ho portato uno perché poi qui c'è qualcosa che è più incremento a questo, due volumi come questi, vedete, siamo nelle edizioni economiche. E c'è un libro, guardateli sul punto 2, se l'avete lì, questo libro, uno di quei testi davvero importanti della storia del pensiero umano, infatti nessuno l'ha mai sentito nominare qua, no? Viviamo lì, grande fratello. E c'è un libro che si intitola Elados Periegesis, Periegesis significa guida, Ellados significa della Grecia, quindi letteralmente il titolo originale di quest'opera è Guida della Grecia. I curatori delle traduzioni nelle lingue moderne, a cominciare dall'umanesimo, hanno preferito dare a questo testo un titolo più vicino al genere letterario del romanzo e così lo hanno chiamato Viaggio in Grecia. Difatti è così che lo troviamo, Viaggio in Grecia. Chi è l'autore di quest'opera? Guardate, l'autore di quest'opera è uno scrittore famoso che si chiama Pausania. Di Pausania conosciamo pochissime cose. Pausania è nato all'inizio del secondo secolo d.C. in Asia Minore, quando questo territorio faceva parte dell'Impero Romano, nella regione del Sibilo, probabilmente nella città di Magnesia. Difatti è Pausania di Magnesia il suo nome per intero. Come fanno supporre le frequenti citazioni nella sua opera di luoghi, di miti e di fenomeni caratteristici di questa regione che Pausania sembra definire come la sua. Pausania è vissuto nel periodo degli imperatori Adriano, vedete, abbiamo incontrato non a caso le memorie di Adriano la scorsa settimana. Avete messo in lista le memorie di Adriano, di Margherita e di Senar, magari per rileggerlo. Quindi gli imperatori Adriano, Antonino Pio e Marco Aurelio, quindi sotto quelli che vengono considerati i più illuminati imperatori romani, ed è vissuto, secondo alcuni indizi, almeno fino al 180 d.C. Quest'epoca, nonostante la crisi economica, sociale e civile dell'impero romano, è caratterizzata da un certo ottimismo da parte degli intellettuali, perché gli imperatori che abbiamo citato dimostrano di impegnarsi sul piano culturale, soprattutto nei confronti della cultura greca. Quindi un motivo in più per leggere o rileggere Memorie di Adriano di Margherita di Lussemburgo. Pausania, di cui abbiamo letto un frammento, Pausania, che probabilmente apparteneva a una famiglia benestante, aveva potuto studiare e viaggiare, possiede una solida cultura basata su Omero, Esiodo, Pindaro, quindi sui depositari della sapienza poetica orfica. Pausania quindi studia, viaggia, riflette, ricerca e scrive, e l'opera che Pausania compone viene considerata la più antica guida turistica, così la potremmo definire, che ci è stata conservata e lasciata in eredità. Ellados Periegesis, la guida della Grecia, si compone di 10 libri, ma il 10° libro si interrompe bruscamente. È anche probabile che manchi qualche libro, c'è un indizio che fossero 14. Sapete che molti testi, di cui conosciamo l'esistenza perché sono citati in altri testi, sono andati perduti purtroppo. Ellados Periegesis è la guida più completa che uno scrittore della civiltà e della cultura occidentale antica abbia prodotto. Pausania illustra non solo i monumenti, ma anche i luoghi, le strade e i percorsi con le relative distanze, poi i monti, le isole, i paesaggi e la flora e la fauna della Grecia. Ma quest'opera è qualcosa di più di una guida. Che cosa significa che è qualcosa di più di una guida? Pausania filtra tutto ciò che vede attraverso la mitologia. Ogni sasso che vede, perché anche lui vede dei sassi come li vediamo noi oggi, già. Ogni sasso che vede ce lo descrive dal punto di vista del mito e lo fa diventare quindi uno straordinario paesaggio intellettuale. La mitologia, e Pausania ce lo fa cogliere, è iscritta nel paesaggio che descrive attraverso la rete dei racconti delle origini, e a ogni monte, a ogni albero, a ogni fiume, a ogni animale corrisponde un mitos, una leggenda. Camminare in quei luoghi, guardate, è significativo a questo proposito il libro ottavo del Periegesis, che è dedicato alla regione dell'Arcadia. È un'esperienza molto significativa quella di andare a leggere il libro ottavo in Arcadia, perché è tutta un'altra cosa, no? Potrebbe essere un qualsiasi posto di qualsiasi sud dell'Europa, no? Diventa un culto, è cultura, e dimostra come si possa vivere un incontro con lo straordinario e con il meraviglioso. Ecco perché le studiose e gli studiosi di filologia orfica affermano che il libro di Pausania è molto più di una guida. Pausania, anche se è vissuto 1800 anni fa circa, vede spesso monumenti ridotti a mucchi di pietre, come noi oggi, e queste pietre, per fortuna, ci racconta il mito, la leggenda di queste pietre, e ci comunica le impressioni della sua esperienza personale di viaggiatore, che si informa sul significato di questi sassi intervistando chi ancora ricorda le antiche tradizioni e le leggendarie narrazioni e le riporta. Le lettrici e i lettori trovano nella guida di Pausania uno straordinario repertorio di trame narrative che hanno appassionato gli umanisti del 1400 e del 1500, i romantici del 1700 e del 1800, che si partivano dalla Germania per andare in Grecia col Periegesis di Pausania, e appassiona naturalmente anche noi, che dovremmo fare altrettanto. Spesso Pausania non riesce a venire a capo delle sue ricerche perché quello che cerca già non esiste più, e quando non riesce a constatare di persona la realtà di un fatto, lo scrive: ma io non sono riuscito a scovare la tomba di Crocone, scrive, ma per ciò che riguarda questo santuario scrivo quello che ho sentito dire e che altri hanno detto facendone menzione. Ho cercato di informarmi su chi fossero costoro, ma null'altro sono riuscito a sapere, se non che circa questo nome non sono riuscito a sapere nulla dalle guide. Lo dice con grande malinconia e disappunto, perché qualcosa si perde. Come è generalmente riconosciuto, il modello di Pausania è Erodoto, ma Pausania, che è vissuto circa 700 anni dopo Erodoto, vorrebbe distinguersi da lui, da Erodoto, il quale si sforzava di essere imparziale, no? Lo sapete Erodoto, ma poi sotto sotto parteggiava sempre per i greci, no? Rispetto ad altri popoli. Cioè Erodoto non giudica mai il comportamento dei greci, e si sa che chi tace acconsente. Pausania vorrebbe fare un passo in avanti sul problema della formulazione dei giudizi e scrive: io sono obbligato a esporre quello che i greci dicono, ma non ho l'obbligo di credere a tutti e a tutto quello che si dice. E questo è una dichiarazione di grande apertura. Di Pausania colpisce soprattutto la riflessione che fa sulla varietà e sulla contraddittorietà delle leggende greche in rapporto alla stabilità degli stampi. Scrive infatti: la maggior parte delle leggende greche sono in disaccordo tra loro. L'unica cosa certa è che derivano dagli stessi stampi di poi. In questo Pausania dimostra davvero di essere moderno, perché ha capito che tutti i racconti delle origini, pur diversificandosi tra le diverse culture, hanno un fondamento comune. Oggi questo fondamento comune lo chiamiamo albero genealogico lessicale, e sapete tutte e tutti che cosa significa. Cioè, per concludere questa nostra doverosa escursione nella vita e nell'opera di Pausania, dobbiamo dire che da Costantinopoli, da Bisanzio, oggi Istanbul, i dotti bizantini nel corso del 1400 portarono in Italia molti codici. Purtroppo molti di questi codici sono andati perduti. Tra questi codici ce n'era uno assai mal ridotto, che conteneva la guida della Grecia di Pausania. Questo codice fu acquistato dall'umanista fiorentino Niccolò Niccoli, che lo copiò, lo studiò e lo tradusse in latino. No, pensavo che se avesse comprato delle squadre di calcio, forse noi non avremmo queste belle opere, mentalità in arte. Alla sua morte, avvenuta nel 1437, il Niccoli lasciò il manoscritto alla biblioteca di San Marco a Firenze. Guardate, questo manoscritto è ancora lì, e se visitate il museo di San Marco siete informate e informate in proposito. Quindi non so se vi spiego, abbiamo in casa, ecco, queste, questi oggetti, ecco, così importanti, e magari non lo sappiamo neppure. Ora, questo manoscritto è stato un po', almeno che si sappia, un punto di riferimento per chi abbia voluto studiare e pubblicare l'opera di Pausanias. Quindi sono venute, venuti da tutto il mondo, le studiose e gli studiosi, ad occuparsi di Pausania attraverso il lavoro di Niccolò Niccoli. Ma queste cose non fanno niente. Ora, infine, questa è una vergogna, a noi interessa. Infine, dobbiamo dire che il titolo dell'opera di Pausania, Ella Dosperiegesis, il viaggio in Grecia, ha creato anche un nuovo vocabolo, periegeta. Che cosa significa periegeta? Guardate, il periegeta è quella viaggiatrice, è quel viaggiatore che non si accontenta di fare la turista al turista, ma vuole far parlare ciò che vede, vuole scoprire l'anima culturale degli oggetti che incontra sul suo cammino. Pausania, il periegeta, così viene chiamato anche, ecco, nel Rinascimento, cerca di scoprire sempre che cosa hanno da raccontare, tra virgolette, quale mito contengono quei sassi che erano tutto ciò che rimaneva, i resti archeologici già ai suoi tempi, dei grandi monumenti del passato. Questo succede anche a noi, quando ci avviciniamo ai resti, agli oggetti archeologici del passato. Potremmo anche vedere delle forme ben composte, ma senza conoscere, senza capire, senza applicarci, non avremo di fronte altro che sassi muti. Ed è la rete dei racconti mitici, afferma Pausania, il periegeta, che dà voce ai mucchi di pietre, che dà un significato a ciò che rimane dei grandi monumenti del passato. Guardate sul punto 2. In quale occasione, perché sicuramente l'avete provato, provata questa sensazione, avete provato la sensazione di essere una o un periegeta, cioè di essere una viaggiatrice o un viaggiatore che è stato capace di far emergere l'anima culturale degli oggetti incontrati sul suo cammino? Beh, scrivete quattro righe in proposito, no? I vostri spostamenti, non è mica necessario andare tanto lontano, intorno a noi ci sono sassi che contengono miti. Ma adesso ritorniamo sulla corsia del nostro percorso. Stavamo parlando di Pelope e della storia dei Pelopidi, della madre di tutte le tragedie, per capire la dinamica dell'identità tra il teatro e il tribunale. Il fatto è che se noi conosciamo la storia di Pelope e dei Pelopidi, lo dobbiamo all'opera di Pausania. Che cosa ci racconta Pausania? Attraverso una serie di frammenti che devono essere ricostruiti come un puzzle o un puzzle, della storia di Pelope e dei Pelopidi. Guardate sul punto 3 del repertorio. Pausania, a questo proposito, nel raccontare la storia di Pelope e dei Pelopidi, rivolge a se stesso una domanda importante, e con lui ce la facciamo anche noi questa domanda. È giusto, è lecito, è conveniente raccontare l'abominevole, il riprovevole? Si esorcizza il male raccontando l'abominevole, raccontando l'orrore, oppure lo si sponsorizza ancora di più? È una questione di grande attualità. Guardate sul punto 3, che cosa vi fa pensare oggi la parola abominevole? Scrivete quattro righe in proposito, basta una frase per esprimersi. Per me abominevole oggi è questa situazione, questa cosa. Ma Pausania, Beh, insomma, io volevo dirvi che per me abominevole è il fatto che decreto che riguarda la scuola, che è stato d'urgenza approvato da questo Parlamento, di abominevole c'è che vengono tagliati, vengono liquidati i percorsi nell'educazione degli adulti, sostituiti da corsi asfittici in funzione del titolo. Quindi noi l'educazione degli adulti, così come in questi 30 anni l'abbiamo costruita come educazione permanente, in cui le cittadine e i cittadini si preparano e studiano per tutto l'arco della vita, e viene liquidata con un colpo solo, e questo è abominevole. Anche perché noi abbiamo non abbiamo molta voce, molto fiato, ma comunque questa è questa sera la situazione. Vedremo come si evolve. E cercheremo anche di farci sentire. Pausania si domanda se i racconti mitici siano stati creati per avere la funzione di un vaccino che possa prevenire il male, in modo da potersi vaccinare nei confronti del male. Pausania pensa che i grandi tragediografi, no, i più famosi sono Eschilo, Sofocle, Euripide, abbiano utilizzato l'abominevole, il riprovevole, il senso dell'orrore per stimolare una riflessione nella società della polis sul problema del male, sul tema della natura del male. Pausania scrive: in fin dei conti, i più grandi monumenti della nostra cultura, della cultura greca, sono i testi delle tragedie. La produzione più raffinata della nostra cultura è la tragedia, e alla tragedia nella polis era affidato un forte valore etico e formativo. Ed è con questa convinzione che Pausania ci racconta la storia di Pelope e dei Pelopidi. Chi è Pelope? Pelope è il figlio di un re della Libia immensamente ricco, che frequentava gli dei. Quel re si chiamava Tantalo ed era tanto ricco quanto era chiacchierone. Tantalo parlava molto, forse parlava anche troppo, non raccontava barzellette. Nel suo palazzo, ai suoi invitati, raccontava, vantandosi delle sue visite sull'Olimpo, raccontava quanto fossero buoni il nettare e l'ambrosia, che è il cibo degli dei, anche l'amico Giorgio, che aveva assaggiato quando era stato invitato da Zeus. Del nettare dell'ambrosia ne aveva anche sottratto piccole quantità, e si meravigliava che Zeus non se ne fosse accorto. Ma come? Non se ne accorge che io mi metto in tasca sotto l'ascella? E queste quanti, in modica quantità le offriva ai suoi invitati affascinati. Tantalo parlava anche troppo dei segreti divini di cui era venuto a conoscenza. Sull'Olimpo teneva discorsi sfrenati che non sempre piacevano agli dei, ma Zeus continuava a mostrargli favore e ad invitarlo. Secondo alcuni, Tantalo, ci racconta Pausania, era suo figlio, ma neppure Zeus sapeva quanti figli aveva seminato per il mondo, sapete, era piuttosto inseminatore. Una cosa incuriosiva Tantalo: ma questi dei dell'Olimpo erano davvero onniscienti, sapevano davvero tutto anche prima che succedesse? È chiaro che lui avrebbe voluto capire, visto che non era un oggetto che si potesse comprare, la formula che poteva far diventare onniscienti. Tantalo coltivava la pretesa di farsi Dio, di farsi Dio un po' anche lui, e così Tantalo mise alla prova gli dei dell'Olimpo, ma lasciamo che sia Pausania a raccontarci l'inizio della madre di tutte le tragedie. Seguite sul Lettere Multum. Un giorno Tantalo volle invitare a pranzo gli dei Olimpi, e la madre di tutte le tragedie cominciò proprio con un invito a pranzo. Pelope, ed ecco che entra in scena Pelope, il figlio di Tantalo, era allora poco più di un bambino. Vide i preparativi per questo pranzo, vide una grossa pentola di bronzo che venne messa sul fuoco, poi ricordava qualcuno che lo smembrava, che con le mani lo faceva a pezzi. Beh, abbiamo annunciato la bomba, ma lui non perdeva coscienza. Ora gli dei erano seduti intorno alla pentola di bronzo, dove il piccolo Pelope bolliva fatto a pezzi. Tantalo offrì agli dei quel cibo squisito che aveva preparato per loro. Tutti tacevano, la carne rimaneva nel piatto. Solo la dea Demetra, che era particolarmente assorta, stordita, distrutta in quei giorni, perché sua figlia Core, ma questa è un'altra storia, era scomparsa, prese un pezzo di quella carne e sovrappensiero lo mangiò. Era la scatola di Pelope. Subito dopo Zeus rivela la sua furia. Tutti i favori che sino ad allora aveva riservato a Tantalo si capovolsero in atroci punizioni. Gli altri dei, fortemente innervositi, continuavano a tacere davanti ai loro piatti. Zeus ordinò a Hermes di raccogliere i pezzi del corpo di Pelope per rimetterli nella pentola e di farli bollire ancora. Poi Cloto, una delle Moire, che era un'esperta artigiana, li tirò fuori a uno e cominciò a cucirli come se accomodasse una bambola. Vedete, siamo in piena creazione, non c'è la Creta, ma c'è un'abile artigiana qui, una demiurga. I pezzi c'erano tutti, meno uno. Rimaneva un grosso buco nella schiena. La dea Demetra, che quel pezzo se l'era mangiato, allora creò una scapola d'avorio. La dea Rea insufflò poi a Pelope il respiro. Vedete, è uno dei racconti mitici della creazione. E così il ragazzo Pelope, vivo, integro e radioso, attenzione, in greco questo termine si dice dios, radioso, tornò a vivere e il dio Pan gli ballava intorno per l'allegria. Naturalmente Pan è figlio di Dioniso, e vedete che tutto si ricompone in una grande tela che abbiamo anche lì nella corsia dell'aspetto rinascimentale. È proprio di lì che si comincerà il viaggio nello fresco. Questo è il primo atto della storia dei Pelopidi, lo abbiamo messo in scena per inquadrare il personaggio di Pelope. La storia di Pelope, ora non abbiamo il tempo per raccontarla nella sua interezza, perché ci vorrebbe qualche settimana, ma è una sequenza di vendette, di maledizioni, di gesti abominevoli, di inganni disgustosi, di omicidi orribili, di tradimenti vergognosi che inesorabilmente ricadono su chi li ha commessi. Qui si comincia con una scena di cannibalismo, vedete? La storia di Pelope è un modello dal quale non ci siamo più liberati e che continua a ripetersi calco su calco nella tragedia quotidiana. Da che cosa dipende questa situazione fallimentare che pregiudica lo sviluppo spirituale dell'umanità? Beh, ce lo ha ricordato Pausania sulla scia di Erodoto e sulla scia di Eschilo, di Sofocle, di Euripide, i più importanti scrittori di tragedie. L'essere umano ha preferito prevaricare gli altri piuttosto che coltivare lo spirito di servizio. Ha preferito rincorrere il potere piuttosto che misurarsi con il senso del dovere. E ha preferito non rispettare i patti stipulati e trasgredire alla legge uguale per tutti. E adesso noi dobbiamo concentrare la nostra attenzione sull'ultimo capitolo della storia dei Pelopidi, quello che nell'itinerario di questa sera ci riguarda più da vicino. L'ultimo capitolo della madre di tutte le tragedie della storia dei Pelopidi ha come protagonista il personaggio di Oreste. E in questo ultimo capitolo si racconta che Oreste, figlio di Agamennone e di Clitennestra, si introduce nel palazzo reale di Micene e, per vendicare l'assassinio del padre Agamennone, che lui non amava, ma era suo padre e lo doveva vendicare perché la legge voleva così, la legge del Taglione voleva così, uccide la madre Clitennestra, il suo amante Egisto, detto l'impeccabile, la madre di tutte le tragedie. Ci racconta che per questo duplice omicidio Oreste, insieme alla sorella Elettra, verrà processato.